Bene, bene, dunque con voi ultimissima parte di Maracanã per andare a chiudere questa settimana sempre con Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora, siamo in attesa di perfezionare un collegamento. Ti chiedono, Stefano Della Faccio, che cosa sta succedendo a Pellegrini, qualche ascoltatore che magari non ha seguito il dibattito iniziale e si è unito adesso, te lo chiede, io ti rigiro la domanda, che cosa sta succedendo, non so che tipo di risposta puoi dare al nostro amico, ecco.
Beh, non è un momento felice, l'abbiamo detto prima, è un momento dove tutto quanto va storto, deve stare calmo, deve ritrovare serenità e soprattutto deve trovare un aiuto, insomma, un aiuto per uscire fuori da questo momento. Magari potrebbe essere Juric, potrebbero essere i compagni di squadra, basta una giocata, un gol per poi rimettersi in moto. Insomma, l'ultimo episodio in nazionale non ci voleva, però fa parte della sua vita professionale, del suo lavoro. E comunque, insomma, non è una situazione facile. Deve essere bravo a uscirne fuori.
Assolutamente. Rimango un attimo rimango a Roma solo per citare un dato che adesso così ho visto sbirciando nei vari siti: Nuno Tavares, assist man in rivelazione, è meglio di lui soltanto Saka e Vinicius. Quindi hanno fatto un po' una statistica sugli assist in questo momento, 5 assist in 5 partite, un rendimento clamoroso che lo piazza tra i migliori specialisti dell'ultimo passaggio in Europa. A questo punto della stagione, infatti, meglio di lui hanno fatto soltanto top player del calibro di Saka e Vinicius, che hanno rispettivamente confezionato 7 assist Saka e 6 assist Vinicius. Beh, insomma, un bel dato questo, niente male.
Un bel dato anche perché, voglio dire, gioca, non è che gioca certo nelle posizioni sa che Vinicius non fa quello.
Esatto,
un bel lavoro, ne fa un altro.
Bene, bene, Stefano, allora te l'avevo detto perché l'avevamo un po' così annunciato, ossia la presenza, e mi fa molto piacere perché è un po' che non lo sentiamo e quindi eccolo, è collegato anche Skype, è sempre un bell'uomo, pettinatissimo, Claudio Gavillucci. Ciao Claudio, ben trovato, ti ascolta anche Stefano.
Ciao
Claudio.
Come stai prima di tutto, Claudio? Che è un po' che non ti sentiamo.
Bene, bene, diciamo bene, dai. Voi?
Noi
avete
bene.
Passato bene l'estate?
Ah, noi benissimo, noi qua siamo tanta diretta, ci siamo riposati giusto, sempre belli carichi qui a raccontare un po' di cose. Senti, che idea ti stai facendo di questo avvio della classe arbitrale e dei varisti?
Settimana difficile.
Settimana solo?
Beh dai, questa settimana in particolare, è meglio all'inizio del campionato, diciamo, che verso la fine, quando i punti contano di più, ecco. Se dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo che l'inizio di campionato anche per gli arbitri serve per aggiustare un pochettino il tiro. La cosa che mi preoccupa è quella delle spiegazioni purtroppo che vengono date, perché all'inizio campionato bisogna fare chiarezza, altrimenti non ci si capisce più niente e poi sono dolori.
Ma le spiegazioni da parte di chi, però?
Da parte dell'associazione, da parte dei disegnatori. Perché ho ascoltato le parole a Open VAR di Gervasoni, che appunto parlo dell'episodio della Roma, che è stato un po' quello più eclatante, no? Ce ne sono stati tanti in questa settimana, però diciamo quello è quello che un pochettino è stato sulla bocca di tutti, per il semplice fatto perché è diventato famoso lo step on foot proprio negli ultimi anni, no? La parola a noi sconosciuta è il più classico dei pestoni, no? Mi ha chiamato prima. È diventato questo step on foot come un episodio oggettivo, no? Catalogato come classico richiamo da parte del VAR e del calcio di rigore, e quindi a quanto sembra invece non è stato così per la Roma. E dare una spiegazione che non fosse un vero e proprio pestone, ma soltanto una parte del piede, cioè entrare in queste situazioni significa andarsi a filare in un vicolo cieco che ci si rischia di farci male, perché poi non ci si capisce più niente. Questo come un pochettino quelli che sono le interpretazioni sui falli di mano, ecco, gira sempre lì, sempre intorno all'interpretazione. Io dico sempre che meno catalogazioni si fanno, meno discrezionalità si dà e più si riesce ad essere equilibrati, a fare chiarezza, tutti capiscono, calciatori, allenatori, chi guarda la partita e soprattutto gli arbitri, perché vi posso garantire che anche per noi arbitri, sono sicuro di questo, che a Coverciano probabilmente la settimana prossima, quando si raduneranno, e vedranno quell'episodio, non saranno tutti d'accordo sul fatto che quello non fosse calcio di rigore, o quantomeno che non fosse un episodio da revisione, perché se togliamo quello che è accaduto fino ad oggi, se togliamo il fatto che c'è bisogno di uniformità di giudizio, perché è la prima cosa che conta, soprattutto all'interno dello stesso campionato, per quello che mi riguarda, quella tipologia per me non dovrebbe essere mai calcio di rigore. Cioè, per me il calcio di rigore, per come lo intendo io,
cioè
il calcio,
tu il pestone non daresti mai il rigore?
Quel tipo di... No. Io per me il calcio di rigore deve essere un intervento. Cioè, due persone che corrono guardando il pallone e vanno in quella maniera allo scontro, per come lo intendo io il calcio, per come l'ho vissuto pure negli ultimi anni in Inghilterra, io quei calci... Cioè, una partita non la decreterei per quell'episodio là. Cioè, immaginate una finale dei Champions piuttosto che una finale Coppa del Mondo decretata per quel calcio di rigore là, non l'accetterei. Detto questo, per uniformità di giudizio, perché quello che hanno dato la Lazio due settimane fa, se non sbaglio, simile, quello mi ricordo clamoroso l'anno scorso in un Lecce-Milan, annullarono un gol a Lecce, stessa dinamica, ve lo ricordate?
Sì, sì.
Lancio alto, il difensore che non guarda, che testa in piede a un attaccante del Milan.
Cioè, tu come criterio non daresti mai, però
per come lo intendo io, no.
Sì, ma... Però, ok, ma io sono anche d'accordo. Non so, Stefano, se è d'accordo, adesso lo sento anche lui. Ok, però se poi vengono codificati, non è che non li devi
vanno
dare.
Dati.
Cioè, vanno dati. Io faccio solo un appunto.
Alla Roma manca un rigore.
No, ma sono d'accordo con te. Ti dico, se vai a revisionare, e poi lascio la parola a Stefano, se vai a revisionare l'episodio in Fiorentina-Lazio, te lo ricordi, no? Il pestone,
certo,
di se vai a revisionare quello, non puoi non andare a revisionare quello a Monza. Cioè, questo voglio dire io. Cioè, è lì che dopo c'è il cortocircuito. Cioè, se tu vai a vedere quello, e che magari possiamo anche discutere, che c'è una dinamica, come dice Stefano, come ha sempre detto, che ti potrebbe portare anche a non dare quel calcio di rigore. Però se lo vai a revisionare, quello... che forse è anche più difficile, cioè, che non puoi andare in visione a quello che è quasi più semplice, insomma, se vede che c'è il pestone, perché
no,
non
no,
andare?
È
questo
dubbio.
È il discorso. Ecco. Vabbè. Stefano, vengo da te, ti lascio a te la parola, se poi hai qualche curiosità anche da chiedere a Claudio,
no,
o vuoi aggiungere qualcosa.
Ma stiamo dicendo sempre le stesse cose, Marco, hai detto bene tu, cioè, se viene codificato, io sono d'accordo con quello che ha detto Claudio, ci sono dinamiche e dinamiche, e queste dinamiche io non le contesto, ma mi sembra di capire che quasi tutti, anche i protagonisti e gli arbitri in questo caso, non amano, voglio dire, questo tipo di discorso, però per l'uniformità di giudizio e per quello che dicevi tu, Marco, essendo ormai codificati, lo devi dare, lo devi dare.
Certo.
Anche se poi, come dice Claudio, non è che posso dare un rigore in una finale di Champions League o una finale di Coppa del Mondo. C'è sempre questo contrasto. Allora che fa? L'arbitro recepisce il regolamento, lo esegue, ma non lo accetta.
Però
siamo sempre lì, cioè lo accetta a malincuore, e quindi però lo deve eseguire. E questa spietatezza di giudizio proprio secca, così netta, è il problema che rimane. Allora quindi dovrebbero rifare un po', modificare le norme, renderle un pochino più poi io non dico umane, perché è un termine che non c'entra niente, però insomma più flessibile il discorso, legandola alla dinamica di gioco.
Più reali, io direi la parola giusta è reali, cioè a quello che è la realtà del campo. Io però, Stefano, questa cosa è tutta italiana, perché l'abbiamo visto in Champions League, lo vediamo, non voglio fare paragone con l'Inghilterra, perché è agli antipodi, no? Non c'è, nel senso che loro la intendono in un'altra maniera, però faccio il paragone con la Champions League. Allora, questa purtroppo in Italia, non a caso i numeri non mentono, in Italia è il paese che decreta più calci di rigore, essi siano per i falli di mano, essi siano per questi micro tocchi, no? Cioè, nel regolamento non c'è scritto che il fallo viene decretato, il calcio per lo step and foot, per negligenza, imperizia e imprudenza. Allora, quello che ti voglio dire io, il calcio è uno sport di contatto.
Sì, sì.
Cioè, il fallo è fallo. Il contatto non è per forza di cose un fallo. Allora, quel pestone, io ho visto, no? Fonseca che si è lamentato del circo dei rigori. Però il primo che dovrebbe parlare con i suoi calciatori è proprio lui, perché al Milan sono stati decretati gli stessi calci di rigore che hanno dato la Fiorentina, e molti dei quali, soprattutto il primo, cioè una spalla a spalla, comunque un corpo a corpo, no? Un body check, come lo vogliamo chiamare. E il giocatore ha fatto 3 metri in avanti, come se gli avessero dato una spinta. Allora c'è bisogno che anche i calciatori,
sì,
che naturalmente sono furbi e l'hanno capito, se diano una regolata. Perché altrimenti se solo gli arbitri remano da una parte non arriviamo mai, perché ormai loro hanno capito che se loro accentuano, il VAR vede il tocco e purtroppo il tocco, quello alla telecamera te lo fa vedere, richiamano l'arbitro e l'arbitro 99,9%, una volta che va davanti al monitor, non può che non decretare il calcio di rigore.
Sì,
e
sì,
così si crea la casistica.
È così, ma
e
è
quindi,
così.
E quindi si entra in questo tunnel per cui a fine anno ci saranno 180 rigori.
No, ma però è questo, nel momento non c'è niente da fare, perché poi viene usata come moviola, non è più come supporto,
esatto,
all'arbitro, come moviola.
Mi sarei aspettato quest'anno, siccome non si può partire a fine campionato, allora l'anno scorso si era presa quella deriva, quest'anno era importante che all'inizio del campionato, dopo Lazio-Verona, ok, si fosse detto, Lazio-Fiorentina, si fosse detto, no, allora è sbagliato. Questi calci di rigore non si danno quest'anno, punto. Cioè, perché se no altrimenti arriveremo adesso voglio, io sono curioso, ricordo ci fu un episodio simile, no, sì simile, comunque sempre un rigorino dato in un Juventus Inter, tra l'altro, di 2 stagioni fa,
è andata a prendere la partita più buona proprio per fare l'esempio,
esatto all'inizio, che io facemmo lo stesso riflessione, sa proprio qui da, sì, voi, io dissi questa cosa è pericolosa. Tant'è che poi si prese quella deriva. È successo un episodio simile al ritorno in un Inter Juventus proprio, dove si fece il paragone, mi pare Alessandro su Dumfries o roba del genere, non ricordo bene. Cioè, dove il rigore non si sa, cioè che gli toccò la suola dello scarpino, una cosa del genere. Allora bisogna avere il coraggio, l'AIA deve avere il coraggio di dire nel momento in cui tutto inizia il campionato.
Aspetta. Si è frizzato, ecco, l'abbiamo ripreso. Claudio, dicevi?
No, deve avere il coraggio l'AIA, soprattutto all'inizio del campionato, di dettare una linea netta, ok? Sotto la quale non si deve scendere.
Guarda, ci sono degli ascoltatori che ci scrivono che sono d'accordo: il pestone non deve più determinare il calcio di rigore, se no non se ne esce più. Poi ci sono dei pestoni, ti ripeto, se saltano 2 giocatori e guardano la palla e uno cadere diventa un po' complicato. Tra l'altro, scusami, Stefano, ieri sera non abbiamo parlato di questa cosa delle tante cose che abbiamo analizzato della partita dell'Italia, ma a loro manca un rigore, o no?
Sì.
A loro manca un rigore, ma se succede una cosa del genere al contrario, o se succede nel campionato italiano.
Se succedeva ieri sera non ci davano il rigore a noi, sai le polemiche. No, ma era rigore.
Quello era rigore, e mi meraviglia che poi lì c'è stato un check, ma che hanno visto. Non so se ti è capitato di vedere Claudio.
Niente.
Però a me
impreparato ieri.
Se non l'hai visto, non ti preoccupare. No, c'era comunque un rigore per il Belgio. E tra l'altro era un rigore che hanno visto, cioè hanno visionato, ma non l'hanno proprio fischiato. Che a me ha detto, che hanno visto. Tant'è che i commentatori, Stefano, hanno detto c'è andata bene.
È andata al monitor?
No, non credo che sia andato al monitor. No, non è andato al monitor. L'hanno visionato loro, al VAR.
È un'altra cosa, no? Finisci, scusa.
Loro sono andati. Loro non sono andati. L'arbitro non è andato al VAR, Stefano. Io non so se mi ricordo male, ma non è andato lui.
No.
Lo hanno visionato
però,
e hanno detto
2-3 minuti. Lui, esatto, in attesa della comunicazione, esatto, da parte della VAR, e poi niente.
C'era scritto check in corso. È finito e via.
Hanno dato il calcio d'angolo, Claudio, che non c'era neanche.
Esatto, manco il calcio d'angolo.
Lì Openda. C'è stato l'intervento di Bastoni su Openda non tocca il pallone, Bastoni lo sdraia e poi alla fine danno il calcio d'angolo, che non c'era.
Ecco, no? In quel frangente, chi è che ha deciso se fosse rigore o meno? L'arbitro o il VAR?
Il VAR. Ha deciso il VAR.
E non è corretto.
Non è la
cosa che il protocollo sostiene.
No, esatto.
Per quello io cioè questo è l'altro cortocircuito. Io sono anni che, e tu ne sei testimone, che dico che per evitare questa cosa, e qua entra anche poi il conflitto che c'è, e nessuno ve lo dirà, questo tranne Cavillucci, questo non è, me voglio prendere il merito, però è così, che c'è tra il VAR e l'arbitro centrale, perché perché c'è questo conflitto, ed ovvio, perché l'arbitro che si perde il rigore va a decretarlo con l'ausilio del VAR è un arbitro che ha perso un rigore.
Ha sbagliato, cioè, è un errore, è un arbitro che ha fatto un errore. Certo.
Allora, il problema è questo, anche in quel Roma, in Monza-Roma, è stato Aureliano che ha scelto che quello non fosse un calcio di rigore, non la penna. Perché io sono straconvinto che se
lui va al VAR dal rigore, sì, dato calcio di rigore. Bravo, sono convinto
e
anche
allora
io.
Bisogna lavorare su questo. Cioè, e qui entra il fatto della chiamata, no?
Però perché la penna non lo dà subito? Scusami, Claudio.
Perché probabilmente ci sono delle attenuanti sulla penna, perché il pallone era in aria, probabilmente era concentrato sulla parte superiore. Ripeto, è un pestone, non è un'entrata. Cioè, ci possono essere delle attenuanti. Lo poteva vedere perché era a campo libero, non lo sto giustificando al 100%. Sto dicendo soltanto che delle attenuanti, essendo per me un rigore che non è rigore, per quello che mi riguarda, non è una dinamica in corsa, non è una scivolata, non è un qualcosa che ti puoi aspettare. Cioè, l'arbitro in quel momento non si aspetta un calcio di rigore, perché il pallone è in aria, ci sono due giocatori che lo stanno contendendo, non ti aspetti un fallo da calcio di rigore. Detto questo, io dico, per questo l'arbitro è nato per decidere, ok? Nel momento in cui gli si toglie questa possibilità, perché fondamentalmente se facciamo una statistica, le volte che l'arbitro è andato al monitor, richiamato dal VAR, e non abbia cambiato la sua decisione, forse si contano sulla punta di una mano. Io l'anno scorso non me le ricordo, forse una volta è successo, in oltre 100 chiamate ci saranno state. Quindi è evidente che tutte le decisioni nascono e vengono prese dal VAR, cioè nel momento in cui il VAR ti chiama è perché sicuramente viene cambiata la decisione. Quindi è quasi una formalità quello che fa... Vabbè. Che fa l'arbitro ad andare davanti al monitor.
Assolutamente. Claudio, siccome siamo per chiudere, ti chiedo proprio...
Sì,
no, ma figurati. Ti chiedo proprio al volo che rimedio porteresti in questo momento al VAR. Cioè, c'è una cosa che dici, io modificherei questa cosa. Chiudiamo così, con una modifica di Cavellucci.
Io ho detto, io lascerei... Innanzitutto, dal punto di vista proprio tecnico, introdurrei subito la chiamata da parte delle squadre, in modo tale che elimineremo almeno le polemiche sul perché non è intervenuto, ok? Perché almeno così loro hanno la libertà di poter intervenire. E la seconda, garantirei agli arbitri, ai colleghi in campo, che se cambiano la decisione giusta, e quindi alla fine della partita la decisione presa con il VAR o senza è quella giusta, devono essere premiati, perché noi diamo un servizio al calcio, non è un nostro autoservizio. Cioè, l'importante è che io esco dalla partita anche con tre chiamate del VAR, ma devono essere quelle giuste. Io devo essere, ho fatto bene il mio lavoro, punto.
Ho capito benissimo, cioè non considerarlo un errore, questo è il senso.
No.
Cioè, siccome io ho la possibilità attraverso il VAR di correggere un errore, se correggo l'errore non ho fatto un errore, ho fatto una cosa giusta, che secondo me è un concetto che condivido. Io non so, Stefano, cioè, capito, Stefano? Cioè, tu dici, una volta venivano addirittura abbassati i voti, non so se ancora adesso lo fanno, Claudio.
Se l'errore non ha attenuanti, sì.
Hai capito, Stefano? Cioè, lui dice...
Sì, sono d'accordo. Sì.
Io sono d'accordo su questa cosa. Così invogli anche l'arbitro a dire, vabbè, posso andare al VAR e correggo, non è che mi tolgono dei voti. Cioè, lo devi invogliare a dire, ho la possibilità di correggere un errore, e quindi non deve gravare su di me questa cosa, cioè è un po' questo il senso. Va bene, Claudio, noi ti ringraziamo come sempre, un abbraccione.
Grazie a voi.
Ciao Claudio, sempre elegantissimo, mamma mia, Claudio Cavillucci. Allora, Stefano, siamo arrivati al termine di questa settimana, e naturalmente torneremo a partire già da lunedì, arrivano ancora tanti audio, dice Spalletti, ti dico questa, Spalletti deve far giocare Raspadori che si sente gratificato dalla nazionale e quindi farlo giocare, poi doveva invece far entrare Lucca e vabbè, insomma, tutti
mamma mia, quante cose doveva fare
Spalletti. Vabbè, però diciamo una cosa ragazzi, che ieri sera, se non succede quell'episodio lì, Stefano, stavamo facendo una partita bellissima. Io,
ma sì, avremmo vinto, dai.
Io pure sono convinto di questo. Purtroppo è andata così il calcio. Poi sai la sfortuna qual è stata, Stefano? È che non solo ti buttano fuori il giocatore, è che prendi subito il gol lì.
Subito gol, sì, bravo.
Che se vai magari a riposo senza subire quel gol, tu imposti un secondo tempo sempre difendendo, però loro devono fare comunque due gol in un tempo, che è un po' diverso, no? Anche psicologicamente.
Sono d'accordo.
Vabbè, dai, il calcio è pure questo, c'è poco da fare. Ma allora, certo. Stefano, ti abbraccio, ci vediamo prestissimo.
Vabbè, lunedì, insomma, sì, speriamo sì, che sì. Di superare questi ultimi giorni di questa settimana faticosa.
Dai, dai, dobbiamo assolutamente. Ti abbracciamo tutti, ci sei mancato a tutti, quindi ti aspettiamo.
Anche a voi, a te.
Va ciao bene. Stefano, a presto, a lunedì. Ragazzi, siamo arrivati in fondo, saluto tutti quanti, vi lascio a tutta C, come sempre. E poi Guelfi e Ghibellini alle 20, mi raccomando, non perdetevi Storie di Calcio, perché oggi c'è un bel omaggio a Salvatore Schillaci. E poi c'è, chiudiamo col TMV News, quindi mi raccomando, alle 20 Storie di Calcio, che potete trovare appunto sul palinsesto della nostra app. C'è questo bel omaggio a Salvatore Schillaci con delle belle testimonianze e tra l'altro anche con l'autore di un libro, Antonello Sette, che ha scritto un libro, C'era una volta il calcio, veramente molto bello. C'è un capitolo dedicato proprio a Salvatore Schillaci e questa sera, insomma, insieme a lui vi racconta qualcosa, insomma, di questa bella intervista, una delle ultime interviste che ha realizzato Schillaci. Quindi dalle 20 mi raccomando, rimanete con noi adesso live con A Tutta C, Guelfi Ghibellini e poi Storie di Calcio e il TMV News. Grazie come sempre, un saluto in cabina di regia a tutta la squadra tecnica. Noi ci rivediamo qui puntuali a partire da lunedì alle ore 13 con Maracanacci.